Bene, benvenute a tutti e a tutti. Io sono Marco Mattias e sono presidente dell'Associazione Diritti Umani Parte Integrante. Come introduzione a questo incontro pubblico di questa mattina, che è dedicata oggi al 17 di maggio, è dedicato alla giornata internazionale contro l'omotransfobia, però in questa occasione presentiamo un progetto più ampio, da come abbiamo comunicato nei rapporti con la stampa, nei comunicati, e un po' diciamo con la nostra produzione che abbiamo fatto attraverso i social network, presentiamo un progetto che è di una certa ampiezza e che si snoderà man mano che vedremo gli interventi dei numerosi lavori. In apertura, siccome appunto oggi è la giornata internazionale di lotta contro l'omotransfobia, abbiamo un video da farvi vedere, dura pochissimo. Questo video qui nasce da una collaborazione con Antonio Carnieri, che regge la responsabilità di una pagina Facebook che è quasi un'associazione, si chiama Tortone contro le discriminazioni, che è una pagina Facebook che è nata qualche mese fa e ha raccolto centinaia di adesioni, e che si propone di operare contro le discriminazioni e contro tutte le discriminazioni sul territorio di Crotone, ma anche diciamo in provincia di Catanzaro. Allora, adesso vi faccio vedere questo video introduttivo perché è molto significativo, e poi ce ne sarà un ultimo, dura pochissimo, un minuto e mezzo, poi ce ne sarà un ultimo che proietteremo alla fine di questo incontro. Allora, dovrebbe essere il numero 19.
Qui Crotone contro le discriminazioni in collaborazione con Libere TV. Il 17 maggio è la giornata mondiale contro l'omofobia. Lei sa che cos'è l'omofobia?
No, esattamente no.
Praticamente è l'avversione contro le persone omosessuali. Lei cosa ne pensa delle persone omosessuali?
Dovrebbero porre tutti, tanto.
Come mai?
Perché è una schifezza. È proprio...
Ma non la gente, è proprio una schifezza. Per me è proprio una schifezza. Ma secondo lei ci dovrebbe essere persino alcune pene per le persone omosessuali?
Sì.
Del tipo?
Le devono castrare.
Va benissimo.
Ecco, come avete visto, questa è un'intervista a Antonio Carriere col gruppo Crotone contro le discriminazioni, collaborante con una web TV che in questo momento sta riprendendo questo nostro incontro. Io se riesco riproietterei il fondale, ma il computer stamattina mi fa un po' difetto. Comunque il fondale poi arriva da poco. E innanzitutto io voglio ringraziare la città, voglio ringraziare il sindaco che più tardi passerà per un saluto, l'assessore Rosario Piccioni, con il quale ci siamo coordinati, e il comune stamattina ci ha permesso di utilizzare questa splendida sala, questo splendido palazzo per questo incontro. Io qui come introduzione mi fermo perché le relazioni sono veramente tante. Chiederei ai relatori una cortesia. Innanzitutto un ringraziamento a tutte le associazioni intervenute, vedrete che sono tanti, e chiedo ai relatori di dedicare diciamo il primo minuto del loro intervento per presentare brevemente la loro associazione, così a chi ci ascolta diciamo c'è un quadro d'insieme molto, molto più ampio. Io passo subito la parola per il primo intervento di quest'oggi, cioè a Federico Centinara, che è segretario dell'Associazione dei Diritti Umani Parte Integrante e che presenta una relazione focalizzata proprio sul tema di oggi, dal titolo La matrice culturale, etica e disvaloriale dell'omotransfobia, il parentum, meccanismo di controllo sociale, luogo di patriarcato e razzismo. A te la parola.
Allora, io sono esonerato dalla presentazione dell'associazione perché abbiamo il presidente che poi nel corso del convegno avrà modo di spiegare le strategie che l'associazione vuole perseguire. Io devo parlare di questo argomento che è l'omotransfobia, quindi la prima cosa che mi preme sottolineare è dare delle brevi definizioni di che cos'è l'omosessualità, perché proprio ricollegandomi all'intervista che abbiamo appena visto, quando la persona intervistata dice, parla di castrazione, evidentemente associa il concetto di omosessualità al concetto di pedofilia. È così evidente questo, questo parallelo distorto, per cui mi preme sottolineare dicendo che l'omosessualità è una modalità con la quale si manifesta l'orientamento sessuale di un individuo e si traduce nella, nell'amore barra attrazione verso una persona dello stesso sesso. Quindi le dinamiche che sottendono al, all'omosessualità sono analoghe alle dinamiche dell'eterosessualità, nel senso che una relazione non può basarsi sull'effimero come qualcuno sostiene, perché persone che stanno insieme per anni evidentemente sono persone che intendono condividere un progetto di vita. Da cosa nasce quindi l'omofobia e la transfobia? Il processo di socializzazione degli individui non è un processo che avviene in una società dove l'omosessualità viene declinata secondo una logica di accoglienza e secondo un concetto valoriale positivo, perché la società nella quale viviamo è una società che è eterosessista, è una società che è eterosessista in una accezione particolare, è una società dove il maschilismo e il concetto di essere maschi è ancora fortemente radicato, e da ciò discendono tutta una serie di discriminazioni rispetto a ciò che è diverso rispetto al concetto di virilità. Quindi l'omosessualità viene percepita come tutto ciò, cioè l'omosessuale maschio è tutto ciò che non è un vero uomo, una lesbica è tutto ciò che non è una vera donna. Questo secondo la percezione sociale. Ovviamente noi dobbiamo fare un discorso di verità. Fare un discorso di verità significa ricollocare la dimensione dell'omosessualità da un concetto astratto e da una categoria ad una dimensione di umanità, ritornando alla persona. Quindi al di là dell'orientamento sessuale, una persona omosessuale è semplicemente una persona che ama o si è attratto da una persona dello stesso sesso. Ovviamente i modi con i quali ciò avviene variano da persona a persona, proprio nel rispetto dell'unicità dell'individuo. Allora, un discorso così semplice che, detto in questi termini, risulta lineare, in che cosa si intoppa? Perché poi assistiamo a fenomeni dove l'omosessualità viene vissuta in primis con disagio degli omosessuali e viene percepita dalla società come qualcosa che è oggetto di stigma? Perché fondamentalmente sono cambiati gli strumenti di controllo sociale. In passato avevamo un potere verticale. Immaginiamo ad una società retta da un dittatore o da un sovrano. Il potere di controllo parte dall'alto e questo meccanismo a cascata arriva a far interiorizzare in una data società determinati valori che, condivisi o meno, sono le regole che spingono l'individuo a dover essere o dentro o fuori il sistema. Quindi quei concetti che a me spaventano, come il concetto di normalità, sobrietà, non sono altro che dei contenitori vuoti che vengono poi riempiti di contenuti da chi detiene il potere, perché sostanzialmente chi stabilisce cosa è normale, chi stabilisce cosa è sobrio, sono dei concetti che di per sé non hanno significato, ma assumono una valenza politica e possono diventare stigma sociale nel momento in cui quella diversità viene percepita come qualcosa che si discosta dalla norma e che deve essere contrastata perché non è in linea con il sistema. Allora, nella società odierna i meccanismi di controllo sono ancora più subdoli, perché il controllo adesso è un controllo che si dirama in maniera orizzontale. Immaginate quello che succede alla trasmissione, ad una trasmissione nota come il Grande Fratello. Immaginate la società e quindi il nostro comportamento in una situazione nella quale noi sappiamo di avere quest'occhio che ci controlla 24 ore su 24. È evidente che in una situazione di controllo costante la libertà dell'individuo è limitata dal fatto che c'è una forma di soggezione rispetto al comportamento stesso. Allora, rispetto all'orientamento sessuale, rispetto alle persone omosessuali, questa situazione genera da un lato dei nuovi controllori che sono in particolare controllori che vivono in dei contesti, in delle istituzioni dove la mentalità maschilista è la matrice di odio e di razzismo è ancora più radicata. Immaginate ad esempio i contesti mafiosi, dove ovviamente essere uomo in quel contesto è ancora più accentuato, quindi la differenza netta tra essere un vero uomo e non esserlo si declina in maniera più forte. Immaginate ad esempio l'ambito calcistico, dove un calciatore non viene apprezzato per il fatto che è bravo o meno in campo, ma lo diviene se nella misura in cui è un uomo, esercita la forza, esercita la violenza, esercita quella predominanza verso l'altro. Allora, anche le persone omosessuali vivono questo disagio, perché il processo di socializzazione di un omosessuale non avviene su un'isola deserta, dove ovviamente parti da una tabula rasa, ma avviene in quella stessa società dove l'omosessualità è percepita come un valore negativo. Allora, cosa succede? Se una persona si sente dire che è diversa, glielo si dice in tutti i modi possibili e immaginabili, in ogni occasione, viene percepita come qualcosa che, di cui doversi vergognare, allora una persona omosessuale finisce che interiorizza questo aspetto e là nasce un conflitto che talvolta porta a delle conseguenze estreme. Se noi andiamo ad analizzare i suicidi che avvengono tra i giovani, spesso e volentieri questi suicidi avvengono per la non accettazione del proprio orientamento sessuale. Ma io mi interrogo e dico: sono dei suicidi veri o sono degli omicidi di massa? Il responsabile è la persona che in quel momento compie l'atto, o la causa è da ricercare in chi quell'atto lo alimenta? Allora l'omofobia è qualcosa di veramente subdolo, perché non dobbiamo immaginare l'omofobia solo in un'accezione di violenza fisica. Noi dobbiamo immaginare l'omofobia soprattutto nella accezione di condizionamento psicologico. E il panopticon non è altro che questo. Il panopticon è una struttura carceraria ideata da Jeremy Bentham, nella quale viene costruita al centro di questa struttura una torre nella quale stanno le guardie e intorno vengono costruite le celle. Ovviamente il detenuto, per qualunque motivazione, si trova all'interno del carcere proprio perché sa che è dominato da quest'occhio sempre presente, tiene dei comportamenti di assoggettamento a quelle che sono le regole. Trasferito il concetto dal carcere alla società, che succede? Che una persona nel momento in cui cerca di essere se stessa non riesce mai a fare con quella libertà, perché sa che è sottoposto a dei meccanismi di controllo. Allora l'omofobia diventa disagio, diventa difficoltà anche di vivere nella, tra virgolette, normalità. Io sono omosessuale e ho sempre sognato non di avere la mia libertà, non la immagino come qualcosa di rivoluzionario, io la mia libertà la vorrei vivere nella mia quotidianità, nella possibilità di fare le stesse cose che una coppia eterosessuale fa, andare a fare la spesa il sabato, mano nella mano con il proprio compagno. Per me è una vittoria, sarebbe una vittoria, però la società, se vede due donne che camminano mano nella mano, è normale, perché due donne possono esprimere una tenerezza, le donne possono essere sensibili, due uomini non hanno il diritto di piangere, di esternare i propri sentimenti, perché questo è riconducibile, lo possono fare le donne, non gli uomini. Allora, dove sta il passaggio? Innanzitutto nel riconoscere la matrice di questa violenza. Quando parliamo di omofobia, non dovremmo parlare di omofobia, dovremmo parlare di odio vero e proprio, perché la claustrofobia, che è la paura dei luoghi chiusi, come reazione genera una reazione contraria, di fuga dalla situazione che crea disagio. Nel caso dell'omofobia non è così, perché c'è un accanimento subito verso le persone omosessuali. E poi l'altra matrice è il patriarcato, perché tutto ciò che è riconducibile ad una mentalità maschilista, ma non nell'accezione dell'essere uomo, perché io sostengo che un omosessuale maschio è un uomo, non seguo quella strada di costruzione dell'omosessualità maschile come abnegazione della verità, perché io mi sento uomo a tutti gli effetti. Il problema è quando essere uomo, essere donna, diventa fonte di discriminazione, quando le donne non possono, non hanno gli stessi diritti, quando una persona che ha una diversità, e quella diversità non viene percepita come un valore aggiunto, ma viene percepita come uno stigma, che nasce il problema. Allora dovremmo riflettere anche sui fallimenti che hanno portato oggi ad un'Italia che non è recettiva rispetto al cambiamento, e forse la strada sarebbe quella di non fare il tiro alla fune tra, o la guerra tra i poveri, tra coloro i quali cercano di portare e di promuovere l'affermazione dei diritti di categoria, ma probabilmente la strada è quella di riunire tutto il mondo dell'associazionismo, trovare una matrice comune e trovare degli strumenti di lotta che possano abbattere quell'odio, quel concetto di patriarcato che sono la causa per lo stigma. Grazie.
Federico, e più Federico ha cominciato ad introdurre insomma delle tracce di quello che è il nostro progetto, perché semplificando diciamo al massimo è passato il tempo di lavorare contro le discriminazioni a compartimenti stagni, almeno noi pensiamo così, per cui bisogna diciamo questa logica di lavorare a compartimenti stagni, cioè vuol dire le associazioni che si occupano delle discriminazioni sulle cose di cui si occupano, da una parte in questi ultimi anni ha professionalizzato le associazioni, qui è stato sicuramente un problema, dall'altro però dobbiamo dire chiaramente non si sono raggiunti dei grossi risultati. Ecco perché adesso vorrei introdurre la relazione di Giovanna Vincenti, forse ci dovremmo avvicinare per tavolo del gruppo. E li facciamo arrivare subito. Allora, Giovanna Vincenti, femminista e sociologa, direttore del centro di Due Mestrati e Milla Villa dell'unica di Alta Vacata, che presenta la sua relazione qui già cambiamo completamente argomento, violenza di genere tra vecchi pregiudizi e presunte libertà.
Sì, quando dopo cambiamo argomento però la matrice rimarrà simile, sì, non ci siamo parlati con Federico, però un po' ci conosciamo, quindi cercherò di spiegarvi dopo una breve presentazione che vi farò del centro, che mi è stato richiesto, perché va in sintonia il mio discorso, nonostante appunto parli di un fenomeno che non necessariamente sembra collegato. Allora, il centro di Women's Studies è non è una situazione, ma è una struttura dell'Università della Calabria, è un centro interdipartimentale che ha l'obiettivo di fare ricerca e formazione su le questioni di genere. Non mi fate ingannare dal titolo, che è un po' dal nome, che è un po' tradizionale, Women's Studies, noi siamo posti anche spesso l'obiettivo di cambiarlo, però fa riferimento a una tradizione che parte dagli anni 60, quando le discriminazioni in primo luogo erano discriminazioni nei confronti delle donne, quindi per tradizione manteniamo questo, ma non ci occupiamo solo di discriminazioni nei confronti delle donne e di discriminazioni di genere. È un centro interdipartimentale di MSE da Calabria, che però dal 1994 è stato fondato, è il secondo centro di Women's Studies in Italia in università. Ha sempre cercato di avere un rapporto con il territorio, ad esempio nel nostro comitato scientifico ci sono ovviamente docenti dell'università, ma ci sono anche persone che sono elette da un'assemblea, e Federico è una di loro. Allora, perché vi dicevo che io mi collego, diciamo, sono in sintonia sul discorso di Federico? Perché Federico a un certo punto ha detto c'è una matrice della violenza. Ecco, proprio sulla matrice della violenza vorrei concentrarmi. Perché Federico non l'ha detto, ma insomma, per chi conosce un po' la letteratura e la sottesa al suo discorso, e quando noi parliamo di differenze, diversità e di discriminazioni, preciso, è una cosa bellissima parlare di differenze. Se le differenze fossero solo declinate in senso descrittivo, non sarebbe problematica avere un mondo ricco di differenze. Il problema è l'attribuzione di senso che vediamo alle differenze, per cui ci sono, per parafrasare Orwell, alcune differenze che sono più differenze di altre. Quindi il nostro problema è concentrarci su quella che è la discriminazione di persone, gruppi che noi riteniamo e cui attribuiamo una patente di diversità. Perché quando parliamo di violenza, forse rispetto alla violenza omofobica e transfobica, abbiamo un piccolo vantaggio, che ormai se ne parla tantissimo, abbiamo dei dati, è molto conoscibile, ci sono delle leggi, anzi nel corso degli anni ci sono leggi che si accavallano sempre di più. Se ne parla molto quando si parla in particolare di eventi violenti. Oggi noi siamo tutti e tutti disposti a riconoscere come violento lo stupro, ma anche lo schiaffo, ma anche in una certa parte la violenza psicologica. Siamo un po' meno pronti ad affrontare la violenza nei confronti delle donne in quanto violazione dei diritti umani. In realtà la riconosciamo sempre in un contesto in cui le donne che subiscono violazioni dei diritti umani sono donne altre, quindi ad esempio le donne musulmane, come se la violenza che subiscono le donne di tutte le culture, perché la violenza delle donne è assolutamente trasversale, non fosse appunto una cosa che attraversa la società. In ogni caso, questi eventi non li riconosciamo e siamo pronti a stigmatizzarli. Quello che ancora non riusciamo a fare come società è andare a individuare la matrice della violenza, il contesto in cui si anima la violenza, che Federica ha definito patriarcato, potremmo definirlo dominio maschile, come ad esempio lo definisce un importante sociologo contemporaneo che è Bourdieu, l'unica citazione corta che faccio in un momento, vi faccio vedere delle immagini. Bourdieu ci dice che il dominio del maschile sul femminile si è esercitato sempre nel corso della storia e da tutte le latitudini. E poi attribuisce al dominio maschile tre caratteristiche: la distinzione pubblico-privato, la divisione sessuale del lavoro e il controllo sul corpo delle donne. Quando parliamo di controllo sul corpo delle donne, quindi parliamo di controllo della fertilità e di violenza, ovviamente, violenza che può essere domestica, violenza che può essere invece agita nello spazio pubblico da parte di estranei, che come sappiamo è assolutamente residuale rispetto ai dati che abbiamo. E Federico ci ricordava che il fondamento di questa matrice, se volete, è riconducibile al nostro stesso pensiero occidentale. E il pensiero occidentale si compone di coppie concettuali. bello brutto, buono cattivo, normale, anormale, diverso. Ora anche qui, se noi avessimo coppie concettuali che possiamo descrivere, che possiamo esclusivamente descrivere, non è un problema, solo che entra in maniera evidente all'interno di queste coppie concettuali la matrice del potere. Il potere che non è soltanto controllo o capacità di esercitare fisicamente, con le armi, con i mezzi di produzione, diceva qualcuno, appunto questo potere, ma è soprattutto il potere di attribuire significati, di nominare le cose. In altre parole, il potere di nominare che cos'è normalità. Tutte le cose che noi riteniamo più normali, in realtà sono costruite socialmente nel corso della storia da chi aveva il potere di nominare quelle cose. Non c'è nulla di oggettivamente normale. E di quando tu dicevi quell'intervista, proprio perché una delle coppie concettuali basilari più forti è la coppia uomo-donna, secondo me la castrazione era proprio il tentativo di ricondurre a senso un omosessuale. Quindi, perché nella maggior parte dei casi nel nostro immaginario l'omosessuale è maschio, quindi un uomo che ama un uomo è inaccettabile secondo l'immaginario simbolico comune che sia un uomo, e quindi attraverso la castrazione simbolicamente deve essere ricondotta donna, perché dobbiamo essere tranquilli noi, dobbiamo ragionare sempre su coppie binarie, e quando qualcosa esce fuori da queste coppie ovviamente andiamo in panico. Allora, proviamo a riconoscere un po' questa matrice. Perché aumentano le violenze contro le donne nonostante ci sia un cambiamento culturale? Perché siamo continuamente, riusciamo a riconoscere, come dicevo prima, gli eventi, non riusciamo a riconoscere come si alimenta. Forse perché non vogliamo affrontare il nucleo forte del potere. Adesso vi faccio vedere, quindi ho abbastanza, vi faccio vedere le immagini. Mi concentro ovviamente su... Mi concentrerò in particolare sui mass media e vi farò vedere come i mass media ancora oggi continuano a produrre un certo tipo di immaginario, soprattutto sul femminile. Perché vedete, quello che questa società patriarcale, chiamiamola patriarcale, possiamo utilizzare altri nomi, quello che la società continua a fare, anche se è disposta ad esempio ad aumentare le pene nei confronti di chi commette, e quindi la violenza contro l'uomo è ricondotta pienamente emergenziale. Aumentiamo le pene, c'è un'emergenza femminicidio. Può darsi che ci sia un'emergenza, ma perché continuiamo a trattare questo tema come emergenza? Abbiamo validi per non affrontare quello che vedremo più avanti. Allora, gli esempi che vi potrei portare sono tantissimi. Ho fatto una selezione, ho iniziato a preparare queste presentazioni il 15 maggio. Ma ogni giorno ce ne sono, c'è un gruppo che in maniera anche abbastanza ironica va a prendere alcune dichiarazioni che sono assolutamente riconoscibili, che la traduco dall'inglese per chi non conosce. Per noi questo è un giornalista statunitense. Non possiamo impedire ai ragazzi di essere ragazzi. Le ragazze che indossano i leggings si mettono nella linea del fuoco. Che sta dicendo questo giornalista una cosa assolutamente riconosciuta e riconoscibile, che è colpa delle donne. Perché i ragazzi hanno questa istintualità, vedete che non è offensivo solo per le donne, anzi più che offensivo per le donne questa cosa è offensiva per gli uomini. La discalia dice stupido del giorno, in realtà non dice stupido, riconosce l'inglese, perché non può riconoscere. Qualche tempo fa, se l'avete vista, c'è stata forse una pubblicità Progresso. Era stata indicata soltanto il manifesto con la nuvoletta vorrei che mio marito, in tutti i luoghi in cui questi manifesti erano esposti si sono accavallate delle cose scritte a pennarello da persone non identificate. Siamo anche criticata questa campagna, però questa campagna aveva proprio l'obiettivo di dire, dal punto di vista sociale, se noi diciamo una cosa del genere, qual è la risposta? E qualcuno, ad esempio, che ha scritto vorrei che mio marito menasse più forte. Quando cammino per strada mi piacerebbe essere trombata. Quello che chiede alle istituzioni, un ferro da stiro. Quando cammino per strada mi piacerebbe zittato, scusate. Allora, non voglio dire che tutta la Chiesa è così. Anzi, la Chiesa sta molto cambiando. Sottolineo questo aspetto proprio perché sono certa che la Chiesa sta molto cambiando, e per proprio perché la Chiesa è un'istituzione così importante, anche potenzialmente rivoluzionaria rispetto a un certo cambiamento culturale, però mi dispiace far vedere qualche esempio di discorsi che ancora sono profondamente diffusi. Questo è recentissimo. E il cardinale, già presidente della Pontificia Accademia della Vita, un mese fa praticamente, vedete anche, ci avviamo alla questione dei mass media, come anche la scelta del titolo da parte di un giornale importante, questa è La Stampa, va nella direzione di Barini, che seleziona anche una cosa che dice Sgrescia. E il dibattito è, che si intreccia anche con il dibattito sulla 194 e quindi sull'aborto, per le donne violentate la gravidanza è un dovere. A un certo punto, dice Freccia, certo, per non interrompere la gravidanza si chiede alla donna l'eroismo di vedere il bene primario della vita come chi lo riconosce che vive abbandonato per strada. Comprendo che la situazione possa anche essere percepita come un'intrusione, anche per me è una storia di una vita che crea turbamento, ma comunque se avvenuto il concepimento non sarebbe eticamente impossibile l'aborto. È una sottolineatura chiara di invisibilizzazione della donna. Che cos'è? Qual è il soggetto che prevale nonostante ci sia stata una violenza enorme? Questa è una delle violenze più brutte che noi possiamo immaginare, perché è una violenza all'interno di un conflitto che è un conflitto che è stato definito un conflitto etnico. Quindi immaginate il dramma che vivono queste donne. Il soggetto principale non è la donna, non è la vittima, ma è il nascituro. Ancora la Chiesa, che qualcuno ve la ricordate forse, questa è abbastanza famosa qualche anno fa, parrocchia di Lerici, un cartello che viene visto dal parroco, donne facciano sana autocritica, quante volte provocano, ci ricolleghiamo al giornalista, a quello che diceva prima, anche qui, signor Bertoldo, le donne inducono in tentazioni loro stupratori e fanno anche vittime dei preti pedofili. Non sono tutti i preti ovviamente che dicono così, ma il fatto che ci sia anche soltanto uno che ancora lo dica, secondo me, è significativo di un certo clima. Molto velocemente, qui parliamo delle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti c'è un continuo di riferimenti a questi aspetti, il cittadino di stupro di Dio, gli stupri legittimi portano raramente alla gravidanza. Che cos'è? Se non altro una, da un lato una depersonificazione del femminile, delle donne. Quando noi vogliamo dominare dei soggetti, la prima cosa che facciamo, questo storicamente nel corso della storia, è ridurre a cosa? È oggettivarla. Pensate a tutta la pubblicità, quello che fa sul corpo delle donne e su parte del corpo delle donne. La banalizzazione della violenza attraverso il femminile. Vi farò adesso vedere se esempi, però ditemi se ho un po' di tempo, perché questo è molto veloce. Da un lato quindi l'oggettificazione delle donne, la colpevolizzazione del femminile, la banalizzazione della violenza, il fatto che il soggetto che vedrete adesso in tutte le cose che farò vedere è sempre l'abusino, quasi mai emerge come soggetto, come lei nella maggior parte dei casi, che la violenza la subisce. Lei lo sveglia troppo presto e lui la riempie di botte. Che cosa vuol dire quel titolo? Che cosa dovrebbero fare i giornalisti? Il titolo che vi ho presentato è un titolo che descrive la violenza di uomo come conseguenza di un comportamento della donna, esattamente quello che ci dicevano negli Stati Uniti. Si racconta i fatti e si assume il punto di vista dell'abusatore. Si associa la violenza, dovremmo leggere l'articolo nel primo tempo, al clima della discussione. Siccome voleva insulti per queste due persone, allora forse possiamo giustificare la violenza. La violenza scatenata dall'uomo viene proposta come la versione della fidanzata. Quest'uomo è stato condannato, eppure il giornalista parla di versione della fidanzata. I graffi in faccia, perché si sottolinea moltissimo che anche quest'uomo che aveva esercitato violenza nella vita, ha anche qualche graffetto in faccia. Io, vengono equiparati a calci e pugni. Quest'uomo ha massacrato questa donna, il giornalista sottolinea però che ha anche qualche graffetto in faccia. Quindi c'è un arresto, ci sono provvedimenti di restrizione, eppure un giornalista dice forse il presunto. L'ultima parola, se leggessimo l'articolo, viene data all'aggressore che dichiara di essere lui vittima. E perché vittima? Perché lei aveva svegliato troppo presto. Allora, fate caso che poi, se già non lo fate, alle immagini che accompagnano sulla televisione, ma anche sui media che vediamo, insomma, Repubblica Online, Corriere Online, sono tutte cose che ho preso da nulla. Ogni volta che si deve utilizzare un'immagine da accompagnare un articolo che parla di violenza, non è, il 90% dei casi di violenza avvengono all'interno delle mura domestiche. Eppure tutte le immagini che accompagnano di soldi sono immagini che descrivono donne all'esterno. Descrivere il pericolo che c'è all'esterno delle case da un lato deresponsabilizza, soprattutto responsabilizza gli uomini italiani, perché quando parliamo di esterno parliamo di estraneo, e allora quindi nell'immaginario è l'extracomunitario che è pericoloso per noi. Guardate però anche questo tipo di foto. Vedete come viene estetizzata la violenza? Persino quando sono vittime, quando subiscono violenza, le donne sono belle, alte, piacevoli. E indossano di donna. Quindi da che senso ha un'immagine così estetizzata per parlare di una violenza? Calze a rete, autoreggenti, vedete questo tipo di immagini? È un continuo. Le calze strappate, cioè, stiamo erotizzando un episodio. La vittima viene, e le donne vengono sempre descritte come vittime, qualcuna che deve essere protetta continuamente, come se non ci fosse un'agency da parte della possibile da parte dei figli. Anche quando si parla di minori, forse è ancora più grave. Allora, qui un articolo si fa che su due studentesse di 14 e 15 anni si vede una donna in minigonna. Qui sono giornali mainstream, non sono l'ultimo foglietto di gossip, sono i giornali che leggono tutti i giorni che utilizzano questo tipo di immagini. Anche qui si parla di minorenni. Questo perché è pericoloso? Perché in questo paese, in Italia, ma non solo in Italia, c'è un fenomeno gravissimo di stalking, eppure noi abbiamo un'idea di amore, di consentimento, che sono l'anticamera della violenza e l'orrore. Le donne sono sempre violenti, gli uomini sono sempre preda di passione, anche quando sono molto anziani. Le donne devono fare attenzione, come adesso ci suggeriscono i giornali, a quello che indossano. E ad esempio quando si fanno poi le ricerche, una donna su tre pensa che è colpa delle donne se sono stuprate, se subiscono violenza. Il giudizio comune, che viene costruito attraverso questo bombardamento mediatico, è di colpevolizzazione verso la vittima, che è sempre responsabile dell'attirare lo sguardo, e i messaggi sono quasi giustificatori nei confronti dell'abusino o anche dell'assassino. Guardate, fate attenzione alle parole che utilizzano i giornali, perché i giornali quando ci parlano delle abusine. L'abusino è sempre o malato, o depresso, o è stato tradito, o ha perso il lavoro, o è la colpa di gelosia. Che cosa stiamo facendo? Stiamo giustificando quella matrice strutturale? È ubriaco, è innamorato, non ha accettato la separazione, ha avuto un rapporto di gelosia al culmine della vita. Vi faccio molto velocemente vedere qualche esempio per dirvi che sono cose reali che sto inventando. È la folla di gelosia. La furia sarebbe stata scatenata dalla ragazza che in un momento di intimità ha pronunciato il nome dell'ex. La ragazza che scatena la furia. Continuiamo a giustificare questo modello. Una mente furibonda, motivi di gelosia, perché la gelosia e la passione sono delle cose che noi riconosciamo, e anzi a cui attribuiamo un valore positivo. E nel momento quindi che diciamo era troppo innamorato, era geloso, un raptus di passione, è come se sedimentasse nel nostro immaginario che siccome quelle sono positive, diventa quasi positivo e accettabile. Uccisa per gelosia, follia, la tragedia della follia, gelosia, figlia cieca, gelosia, vita scoppiata per motivi passionali, disoccupato, depressione cronica, vita per gelosia, raptus di gelosia, il delitto potrebbe essere dovuto allo scompenso mentale dell'uomo, non accetta la separazione. Ci sono anche delle, guardate anche le immagini, quando si identificano uomini, ovviamente non è la pensione. Però se immagino che gli uomini erano disperati, si pongono la testa per mani, eccetera. Particolare manca qui a Gogò, un'altra giustificazione, la porto di qui. Ho ucciso Antonella dopo un lungo abbraccio. Che particolare è questo? Che cosa, che indicazione ci sta dando? Ripeteva di Marla, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale, delitto passionale. Per tutti le fidanzate non perfetto, questi uomini sono tutti uomini. I vicini ci dicono, non ce ne eravamo mai accorti che fosse malato, perché immediatamente la brava persona, il buon padre di famiglia, diventa, non ce ne siamo mai accorti, però diventa immediatamente malato. Mi sto avviando alla conclusione, era un marito e padre affettuoso, questo ha ucciso con non so quante coltellate l'amante, però è un marito e un padre affettuoso. Beh, si parla della vittima? Sì, si parla. Ci sono foto della vittima? Sì. Guardate, nel 99% dei casi le foto della vittima sono soltanto quando le vittime sono giovani e belle. E quando sono molto giovani e belle, e anche magari famose, ci sono, questa è la Repubblica, gallerie di foto in cui viene descritta la bellezza di questa donna. Poi alcuni articoli ci dicono anche che esplicitamente la colpa è sua. Suo moglie non l'avrebbe mai lasciato, ma quella donna dell'est, giovane, alta e bionda, l'aveva coinvolto troppo. Si era uccisa questa ragazza perché l'aveva coinvolto. Quel dilemma gli creava ansia e quindi l'ha risolto con due colpi di pistola. Dopo un giorno dell'ex fidanzato, voleva i soldi, non il suo affetto. Scintilla di follia che trasforma un imprenditore buono in feroce assassino. Vengono uccise anche le prostitute, a me non bastavano 100 euro previsti per la prestazione. Lei lo mette alle strette, lei. E poi ci sono anche gli elementi in cui, ad esempio, le donne e gli uomini danno conto di prospettative di deboli di genere. Quindi la ribellione di un uomo debole dominato dalla personalità ben più forte della moglie si ribella e lo fa in modo più sanguinoso. Quindi questo omicidio nasce in una situazione in cui non è più riconoscibile chi è l'uomo e chi è la donna. Insomma, sono andata veramente molto velocemente, perdonatemi. È soltanto una sezione piccolissima di questo immaginario, di questo simbolico, che è il luogo in cui ancora si rivela questo potere. Chiamiamolo patriarcale, chiamiamolo dominio maschile, chiamiamolo dominio della normalità, condanna della normalità, trappola della normalità, chiamiamolo come direbbe Foucault, disciplina. Ecco, forse imparare a riconoscere questo contesto di disciplina all'interno del quale siamo tutti immersi è un passo per cominciare ad affrontare il problema legato a tutte le violenze. Grazie.
Giovanna, e adesso chiamo Rita Barbuto.
Relativamente a tutte le questioni riguardanti riguardante la disabilità. E quando la disabilità è una questione di diritto umano, questo è il punto centrale, focale, se vogliamo fare un salto in avanti, ma non credo solo per la disabilità, ma per tutte le questioni che questa mattina vi sono trattate. L'obiettivo principale quindi dell'organizzazione è la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità, la lotta alla discriminazione e le pari opportunità. Io non ho preparato una relazione perché ho pensato che cosa posso dire, che cosa posso raccontare. Fare una relazione accademica non mi sembrava il caso, perché la questione della disabilità è una questione della storia delle persone con disabilità e della storia di un intero popolo. Qualcuno parla, dice, è il terzo paese del mondo, è il terzo stato del mondo. Quando parliamo di persone con disabilità parliamo di 600 milioni, è la cifra per approssimazione, di persone con disabilità. Quando parliamo di disabilità parliamo di ognuno di noi, nel senso che dalla nascita alla morte noi viviamo condizioni in cui abbiamo bisogno degli altri per riuscire a svolgere quelle che sono le funzioni, le attività della vita quotidiana. Abbiamo bisogno degli altri quando siamo bambini, abbiamo bisogno degli altri quando ci capita qualcosa, un incidente, una battuta, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno degli altri quando siamo malati, abbiamo bisogno degli altri quando siamo anziani. Pensate che la vita si è allungata tantissimo perché gli ultimi 20-30 anni della nostra vita noi siamo delle persone con disabilità. Per cui non mi sono sentita di fare una relazione, perché penso che parlare di disabilità faccia a tutti noi. Allora ho pensato di raccontarvi la storia delle persone con disabilità. Da sempre, le persone con disabilità, e ci tengo che sia utilizzato il termine persone con disabilità, perché innanzitutto siamo delle persone, se iniziamo a cambiare il linguaggio, dicevano il linguaggio, proprio il modo di esprimerci, cambia anche il nostro modo di pensare, perché il linguaggio esprime un pensiero. Se io parlo di persona, allora mi ricordo sempre che non è quell'oggetto di cui parlava prima la dottoressa, no? Quando si oggettivizza, tu però anche un oggetto, una persona non la puoi essere. Allora dicevo, le persone con disabilità hanno una lunga storia di discriminazione. Sono state discriminate nell'antichità. I bambini a Sparta, no? Venivano abbandonati, venivano lasciati morire, così nell'antica Roma, per non parlare poi del periodo medievale, le persone disabili avevano una malformazione, no? Venivano considerate come il frutto di rapporti incestuosi o che i genitori avevano commesso un peccato gravissimo per cui venivano puniti per questo. In alcuni casi venivano bruciate come streghe e venivano sacrificate, no, nelle zone rurali per avere un buon raccolto. Poi ancora più avanti pensiamo a quello che succede, no, nel 700 fino al 800, nel senso che la grande guerra dei cent'anni, la famosa guerra dei cent'anni, ha fatto aumentare in modo esponenziale le persone che appunto i famosi immigrati, non gli invalidi, anche il linguaggio, vedete come è discriminante, per cui si creano i grandi istituti dove vengono raggruppati migliaia di persone in condizioni igieniche spaventose, dove veniva usata addirittura la fustigazione dell'incatenamento di queste persone. E insieme a questa esperienza la vivono soprattutto quelli che avevano disturbi psichiatrici, e quindi via via, no? Che questa inizia a scomparire dal villaggio, il pazzo del villaggio, e tutti, cioè il pazzo del villaggio è l'intesa di persone che comunque era ben accettato da tutti. Sicuramente la vittima degli scherzi e del ego, però era comunque parte di una comunità. Tutto comincia a venire nascosto, a venire tenuto separato perché era una questione di ordine pubblico, diventa una questione di ordine pubblico. Pensate che la questione, per esempio, psichiatrica fine a minare le genti e non era diciamo, di competenza del Ministero della Sanità, ma era del Ministero degli Interni. Quindi, come vedete, era un modo di considerare quindi le persone con una disabilità, indipendentemente in senso lato, perché quando parliamo di disabilità dobbiamo parlare di disabilità fisica, dobbiamo parlare di disabilità cognitiva, dobbiamo parlare di disabilità psichiatrica, di disturbi psichiatrici, non c'è una grossa differenza, quindi la devastazione poi è molto piccola tra queste forme di disabilità. Per cui si includono, la società quindi si include in genere gli istituti, anche poi via via, sicuramente migliori, sempre degli istituti, in genere nelle mani degli ordini religiosi, per cui là ci sarebbe anche un altro lungo discorso da fare, quanto la nostra tradizione sia culturale ma anche religiosa abbia influito sulla mentalità e sul modo di considerare le persone con disabilità. Le persone con disabilità sono solo oggetto di carità, di un intervento di poveri disgraziati, facciamo qualcosa per loro, cioè non di diritto. E questa è una mentalità, è un modo di pensare che è un po' fino a quando si comincia a arrivo quindi all'Ottocento, arrivo a quella che è la famosa no? prospettiva eugenetica, per cui miglioriamo la razza, miglioriamo, quindi eliminiamo tutti quelli che non si discostano da quella famosa norma e arriviamo, faccio dei salti che ho fatto prima la dottoressa perché non voglio perdere molto tempo, arriviamo nel 1900, nel 1900, quindi nel XX secolo. È caratterizzato da due eventi fondamentali, purtroppo due eventi tremendamente negativi per l'umanità. La prima guerra mondiale che fa aumentare ancora di più le persone con disabilità fisiche che non hanno dato conto. L'altro evento è il nazismo e la seconda guerra mondiale. Durante il nazismo pochissimi sanno che il primo gruppo che è stato trattato sono state le persone con disabilità. In una famosa palazzina al centro di Berlino, la famosa Action T4, le persone con disabilità venivano portate e sono state sperimentate quelle che saranno poi le pratiche di distruzione dei omicidi di massa, che però poi verranno applicate agli omosessuali, ai rom e agli ebrei. Dite, abbiamo tutto, vabbè, è una storia passata, questa è stata emanata la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, in seguito alla fine della seconda guerra mondiale, quello che era successo ai campi di concentramento, di una storia passata, questa ci racconta una storia che ha non interesse. Non è assolutamente così. Ancora oggi, quando pensiamo, quando si parla di persone con disabilità, si parla di persone da tenere in disparte, da curare se possibile, se non riusciamo a curare, io ho una malattia genetica, ho una distrofia muscolare, quindi di lui che pensa di poterne curarsi è un illuso. E vabbè, allora teniamo da parte queste persone, no? La mettiamo in posti tranquilli, in modo tranquillo, la facciamo mangiare al massimo la parte, forse qualche volta la portiamo a fare una passeggiata, gli facciamo qualche attività di divertimento, però la teniamo separata. Ma la cosa è ancora più grave, però la cosa è più grave perché oggi c'è un ritorno genetico che secondo me non è mai finita, perché comunque l'attività di sterilizzazione, per esempio, è una pratica molto diffusa. Addirittura nei paesi scandinavi, per questo si protrae negli anni 70, e nei paesi dove non ci sono queste pratiche, vengono fatti in modo, vengono fatti ma nessuno le denuncia. E nessuno sa, per esempio, che in ospedali, quando c'è il semplice dubbio che un bambino possa avere una disabilità, la prima cosa che si fa, si consiglia alla mamma di abortire. Io non metto in discussione assolutamente la libertà di scelta delle donne, per me è fondamentale tutto questo. Però forse bisognerebbe dire che una persona con disabilità non è negativa solo perché vive una condizione di svantaggio perché è disabile. ma perché c'è una società che non include, è una società che ha stabilito delle regole, per cui io mi devo adattare alla società. Tutti gli altri non fanno niente per venire verso di me. E così quindi sterilizzazione, sempre la solita scusa. Sì, dobbiamo evitare le conseguenze, no? Questo è il fatto grande dibattito di 3-4 anni fa in Francia, quando è stata approvata la norma sulla sterilizzazione. Cioè, no, noi lo facciamo perché così, per evitare delle conseguenze, ma conseguenza sì. Tanto più quella donna continuerà a vivere nell'istituto, sarà violentata, sottoposta quindi a pratiche atroci, nonostante tu lo abbia sterilizzata, la violenza la continua a subire. Cioè tu chi salvaguardi, la persona, la donna, o la società così ci nascondiamo, non vediamo tutto quello che succede intorno a noi. E così anche dal discorso sull'eutanasia. Se io persona con disabilità, io ho una disabilità grave, cioè io ho bisogno di assistenza 24 ore su 24, non posso fare niente se non c'è lei, la mia assistente personale, che mi accompagna e mi aiuta in tutti gli atti della vita quotidiana. Bene, ma se io persona con disabilità non ho dei servizi, non ho la possibilità di stare in mezzo alla gente, non ho la possibilità di stabilire delle relazioni, di interagire con tutti gli altri. La scelta che farà sarà questa di scegliere di morire, perché questa non è una vita degna di essere distrutta. Allora, tutto questo per dire che, faccio solo degli esempi per dire che quando noi parliamo di disabilità, parliamo di un gruppo di persone che comunque hanno il diritto di vivere insieme a tutti gli altri, di condividere, di partecipare alla vita di tutti. Voglio ritornare indietro un attimo per dire, parlare di normalità, no? La declinata, però se qualcuno entrasse in questa stanza e chiedesse chi non è normale in questa stanza, implicherebbe me, perché io sono su una carrozzina. Quindi le persone con disabilità sicuramente condividono con tutte le persone, tutti i gruppi di cui stiamo parlando, la stessa condizione, ma ancora sono invisibili tra gli invisibili e discriminati tra gli discriminati. Voglio farvi ancora riflettere su un'altra questione. Che cosa significa essere donna con disabilità? Quando parliamo delle donne con disabilità ci troviamo veramente davanti a delle... Non esistiamo per il movimento delle persone con disabilità, non esistiamo per il movimento femminista, non esistiamo per nessuno. Io più o meno bazzico un po' in tutti gli ambienti, no? Quando si parla delle questioni di donne, delle donne, no? Tutti parlano tutti gli altri, abbiamo fatto le grandi battaglie per il diritto alla procreazione, per il diritto alla cura, eppure nessuno sa che quando vado dal ginecologo devo portarmi 4 persone, perché gli strumenti diagnostici non sono adeguati a una donna con una disabilità. Non sono adeguati, queste sono cose molto gravi, da denunciare. E le donne con disabilità è un numero molto ristretto, non hanno la voce su di te per tirare fuori tutto questo. Le donne con disabilità, se io vado a dire a un medico, voglio avere un figlio, voglio essere madre, non ci vuole niente che questo stabilisca che io ho un disagio o un disturbo psichico mentale, perché si associa la disabilità fisica, la disabilità intellettiva e psichiatrica addirittura. Quindi difficilissimo, eppure riesco ad avere questo figlio finalmente, no? Ma se non ho servizi che mi aiutano a crescere, a farlo portare a scuola, a farlo portare dal medico, ad andare al parco con mio figlio, che mai posso essere? Cioè, chi mi permette? Nessuno mi permette di fare una scelta del genere. E io l'ho vissuto sulla mia esperienza personale, ma le storie, sento storie di tantissime donne con disabilità. Questo è un altro aspetto importante. Non parliamo poi quando ci troviamo davanti a omosessuali, a lesbiche. Cioè, se per voi non è possibile spettacolari. Io so che è una cosa difficile quando si vedeva quel filmato, mi viene una rabbia e penso che sulla mia pelle, quanto è difficile vivere da persona diversa, ma non perché io sto male perché ho una disabilità, ma perché gli altri non mi permettono di esprimermi pienamente come persona. Poi concludo dicendo, perché non vi voglio più dilungare, concludo dicendo che secondo me non deve essere un chilo probabilmente queste sono quelle che avete presentazione, cioè con disabilità, e dicesse, facesse la stessa domanda, bene, sappiate che nessuno vi deve mai. No, assolutamente, loro sono come noi, siamo tutti uguali. Anche quando si dice siamo tutti uguali, non è così. Ognuno di noi è diverso, la diversità è ricchezza. E nel rispetto della mia diversità mi vengono garantite le pari opportunità. E se poi io voglio essere diversa, io non voglio essere come voi. Però per fare, io sono quello che qualcuno, tutti sanno che se oggi sono potuta essere presente, è perché qualcuno si è ricordato che io ero in carrozzina e che quindi ha trovato una struttura dove io potessi arrivare. Chi lo pensa? Non lo pensano né gli architetti, né gli ingegneri, né i politici, non lo pensa nessuno. Ma perché siamo cattivi? No, non siamo. Abbiamo solo paura, perché guardando me tutti vedono la loro fragilità. E abbiamo paura di riconoscere quella fragilità di cui parla di Dio, che appartiene ad ogni uomo e ad ogni donna, a ogni bambino e a ogni bambina, a ogni ragazza e a ogni ragazza. Ma soltanto riconoscendo la fragilità che è dell'essere umano, riusciremo a fare quel salto necessario per tutti noi.
Grazie davvero Rita, io saluto l'assessore Rosario Piccioni che è passato a trovarci, l'assessore qui al Comune di Lamezia Terme con delega ai lavori pubblici, politica giovanile, sport e progetto Fatti Urbani. E adesso cedo la parola a Susanna Porco, che è presidente dell'associazione non profit Giancarlo Mazzeo e che ci parlerà di sanità dell'anima e salute del corpo.
Buongiorno a tutti, perdonatemi questa voce un po' spirale e batteriologica. Io volevo soltanto fare delle riflessioni insieme a voi. Innanzitutto mi presento, ho fatto mettere sul manifesto presidente dell'associazione Europa di Giancarlo Mazzeo, che è nato all'interno dell'università, che io sono universitaria, un po' di un aspetto biologico, diciamo che non sono una competente del campo come la dottoressa Vincenzo, come la signora, però sono arrivata a delle conclusioni pur mantenendo il mio taglio disciplinare scientifico. Io insegno igiene al Dipartimento di Farmacia, ma insegno igiene anche scienze della formazione primaria, per cui ho avuto contatto anche con ragazzi che vengono all'università per formarsi e diventare dei formatori, dove ovviamente l'età, capite bene che è fondamentale perché è un'età molto delicata, di quando parliamo di infanzia, di prima infanzia e infanzia. Come nasce l'associazione? L'associazione porta il nome di un nostro collega che non c'è più, che è morto a 32 anni sul campo di calcio, e nasce come sostegno per gli studenti. È nato nel Dipartimento di Farmacia, ma poi si è esteso, coinvolgendo, cercando di coinvolgere tutti gli studenti. Gli studenti hanno delle difficoltà, e diciamo che alcune difficoltà io ho potuto registrarle proprio sul campo. Perché sanità dell'anima e sanità del corpo? Se voi pensate alla definizione dell'OMS, che addirittura parte dal 1948 e poi viene aggiornata negli anni 80, si parla di benessere fisico, psichico e sociale. Diciamo che negli ultimi anni questa visione è stata un po' rivista, perché parliamo di prevenzione del benessere, cercare di sostenere i ragazzi e soprattutto nel prevenire alcuni disagi. Perché vi parlo di questa cosa? E perché questa cosa ci accomuna e mi ha avvicinato in modo particolare a Federico e a Giovanna. Perché io ho avuto degli studenti che sono venuti all'orario di ricevimento, che mi hanno chiesto di poter svolgere una tesi e mi hanno detto: però io sono omosessuale. Sono entrata in crisi, devo dire la verità, perché in modo molto elegante ho detto: Gioia, a me interessa seguirti da un punto di vista disciplinare della formazione e sapere che sei una bella persona, che di fronte a una bella persona. Io da biologo parlerei di maschio e di femmina, perché purtroppo nella nostra cultura ancora si parla di maschio e di femmina. Parlare di uomo e di donna è un livello molto superiore. Credo che coinvolga un aspetto di qualità e di valori aggiunti che forse magari l'università dovrebbe dare. E io dico che avviare in mente questo progetto, e spero di portarlo avanti, che è proprio un progetto di accoglienza, fare in modo che i ragazzi che ormai all'università continuano la loro conoscenza, una volta a 20 anni, e i nostri nonni, i nostri genitori ci fanno 20 anni, già famiglia, figli, adesso invece l'università è ancora un percorso di adolescenza e di formazione, per cui è una fase anche molto delicata. Quello che ci dobbiamo, secondo me, prefiggere e dare un sostegno, un'accoglienza adeguata, perché tante volte forse siamo stati anche noi professori a creare nella mente di un ragazzo l'irreparabile. Se andiamo a guardare quanti ritiri dall'università, ci rendiamo conto che ci sono dei problemi veramente seri. Diciamo che fino ad adesso c'è stata la predominanza dell'elite dei baroni. Vi posso assicurare che non sono molto vecchia, ma io non ho mai varcato la soglia dello studio dei miei professori perché non avevano tempo, o erano troppo impegnati nella ricerca e noi studenti eravamo soltanto delle persone che spesso e volentieri davamo un piccio. Adesso l'università sta cambiando perché ci sono persone giovani, ma ci sono soprattutto persone che cercano di portare avanti i diritti umani. D'altronde nel mio campo si parla di biodiversità e la biodiversità va protetta, per cui cercare di allacciare al di là del rapporto disciplinare, un rapporto umano con i propri studenti è fondamentale. E, dicevo, si parla troppo spesso di categorie uomo. Diceva Federico, patriarcato sì è vero, perché quello che è più terribile è che un ragazzo non riesca a riconoscere la sua biodiversità. Entro dei limiti, perché ognuno di noi ha dei limiti, credo, di pazienza, di tolleranza, di intelligenza, di sensibilità. E forse il passo proprio iniziale dovrebbe essere riconoscere i propri limiti ed amarsi, fondamentalmente. Quindi in questo senso dare alla formazione un taglio diverso, di apertura, di accettazione, di accoglienza. Ho avuto la possibilità, e dico con grande fierezza, perché mi reputo sempre fortunata a incontrare qualcuno che abbia qualcosa che io non ho, e nella vita si impara sempre, bisogna essere umili ed essere sempre spugne per assorbire, per migliorarsi, delle persone con disagi psicologici. Vi posso assicurare di una ricchezza interiore meravigliosa, e credo che forse dobbiamo metterci in discussione anche noi professori. Perché no? Facciamo anche noi della formazione, risediamoci di nuovo tra i banchi per capire aspetti che magari fino adesso non abbiamo avuto la possibilità di conoscere. E ricordatevi che la conoscenza e la curiosità è fondamentale nella vita. Se si ama la vita, è bello incentivare e spronare questi aspetti. Dicevo, mettersi in discussione, perché forse anche noi dobbiamo unirci ad un tavolo di concertazione con tanti esperti e cercare di capire come aiutare le persone. Tante volte vedo dei colleghi un po' più anziani che addirittura cacciano in malo modo gli studenti, quando si potrebbe anche bocciare con sorriso. E spesso e volentieri magari mi tirano dietro il libretto dicendo: ma che sei venuto a fare? Questa non è una cosa per te. Forse dobbiamo agire proprio su queste menti, fare in modo che ci sia un'apertura mentale a 360 gradi e capire che spesso e volentieri è anche vero che abbiamo esperienze di studenti che sono talmente e socialmente aperti da essere delle banali, spesso e volentieri ci navigano, giocano, scherzano con noi, però molto spesso la timidezza può essere un qualcosa di più radicato e può nascondere dei problemi veramente seri che con degli atteggiamenti diversi si possono cambiare. Non abbiamo, da un punto di vista disciplinare, delle preferenze di genere, assolutamente. Noi dobbiamo preferirci soltanto di partecipare alla formazione di quelle persone e fare in modo che nel caso dell'omosessualità che non sia un problema radicato, venga vissuto dalla persona omosessuale come un problema. Non lo è. Ognuno di noi ha delle caratteristiche diverse, come avere gli occhi chiari, avere i capelli neri o decidere di farsi i capelli rossi. Quello non credo che sia fondamentale, ma sia fondamentale radicare questi sintomi difficili, soprattutto nella nostra regione e in alcune parti della nostra regione, e fare in modo che i ragazzi non abbiano e non vedano nei possibili problemi fisici o psichici delle barriere non superabili. Io dico che bisogna lottare per seguire un percorso universitario per raggiungere un titolo che ci dia non solo la possibilità di avere una professione diversa, ma di avere soprattutto un'apertura mentale diversa, perché ancora oggi, e purtroppo questo è anche una nota dolente, parlando di queste femmine che dovrebbero diventare donne, lottano per avere un titolo, ma questo titolo serve per dare gusto alla famiglia e per dire: mia figlia è dottoressa, e per abbandonare poi quello che è un discorso di crescita personale completo, perché quello a cui si pensa come realizzazione ultima è quello di sposarsi, che non è una scelta di un cammino comune con una persona che si ritiene affine. Abbiamo fatto un po' di sistemazione, perché la sistemazione ultima a quanto pare ancora qui rimane il matrimonio, non che non sia una parte di realizzazione della donna, ma credo che questi discorsi bisognerebbe farli a 360 gradi. Vi ringrazio per l'accoglienza e per i contatti soprattutto, perché è fondamentale incontrarsi per mantenere poi vive alcuni percorsi e cercare in prospettiva di organizzare qualcosa di proficuo nel senso comune della parola. Vi lascio, perché ormai la mia voce si sta perdendo per strada, e alla prossima. Spero di sì, spero di organizzare,
Grazie, grazie Susanna. Io adesso cedo la parola a Rita Tonelli, che è presidente dell'Associazione Universo Minori, per la sua relazione, che porta il titolo "Come prevenire e curare il bullismo in una società omofoba".
Grazie, buongiorno a tutti. Mi chiamo Rita Tonelli, sono presidente dell'Associazione Universo Minori di Catanzaro. Io ho deciso di relazionare sul bullismo, bullismo in una società omofoba, in quanto io sono dottoressa in legge e sto facendo anche pratica legale. Perché dico questo? Perché nell'esperienza che sto facendo grazie al praticantato e grazie all'associazionismo sto notando veri e propri disagi, problemi che ci sono in alcune scuole del nostro capoluogo, appunto di Catanzaro. Ci sono scuole sia già dalle scuole medie e in alcuni casi anche a scuole superiori. Abbiamo seguito con l'associazione dei casi di ragazzi che sono state vittime di bullismo, bullismo perché omosessuali. Questi bambini, questi ragazzi e anche ragazze venivano derise, venivano insultate, picchiate e anche offese con scritte sui muri. Appunto, quando si è andato a parlare con gli insegnanti e anche con i genitori di questi ragazzi che manifestavano questo disagio, i genitori e gli insegnanti erano impreparati all'omosessualità sia del figlio che sia dell'alunno. Appunto, pensavano che il ragazzo, addirittura un genitore disse: mio figlio, non è colpa mia se ho generato un figlio anormale. Mio figlio è anormale in quanto omosessuale, i compagni lo derivano perché è diverso e quindi adesso dobbiamo trovare con lo psicologo della scuola un rimedio, una cura a questa sua malattia, a questa sua anormalità. Poi abbiamo cercato di contattare i compagni che appunto usavano violenza, vessazione e maltrattamenti nei confronti di questi ragazzi. E appunto i compagni, pur quelli che non si manifestavano contrari alla sua omosessualità, cercavano però di stargli lontano, perché hanno detto a noi: guardate, noi non lo deridiamo, non lo scherziamo, però ci rendiamo conto che se stiamo vicino a lui o a lei, che è omosessuale, ci possono definire anche a noi gay. Appunto, da dati statistici emerge che il 94% degli alunni sente ripetutamente epiteti, aggettivi contro l'omosessuale. E questi ragazzi affermano: sì, siamo in molti che sentiamo questi epiteti proferire contro gli omosessuali, anche gli insegnanti ascoltano ciò, però gli insegnanti non fanno nulla, gli insegnanti non si muovono, non agiscono. E questo è un problema, perché? Perché viviamo in una società eterosessista, in una società dove si pensa che l'omosessuale non esiste. Quindi io dico una cosa, forse quello che sto per dire è un po' inusuale, però già i corsi preparto, quando si va ai corsi preparto vanno con i genitori, fanno i corsi preparto. Allora chi segue il corso dovrebbe dire: guardate che il 5-10% della popolazione è omosessuale, mettete in conto che anche vostro figlio potrebbe nascere omosessuale, e quindi bisogna informare su questo fenomeno, bisogna dire che l'omosessuale esiste e bisognerebbe anche che venisse normalizzato l'eventuale orientamento omosessuale del nascituro. Quindi ciò sarebbe assolutamente già un inizio per informare le persone sul fenomeno dell'omosessualità, l'omosessuale esiste. Invece gli insegnanti, come abbiamo detto, se se ne disinteressano. I genitori a volte pensano che il figlio, come abbiamo detto prima, sia anormale, e appunto, e anche il ragazzo stesso, quando arriva a 4-5 anni, perché appunto da studi emerge che già a 4-5 anni il bambino comincia ad orientarsi sulla sua sessualità. Quindi quando comincia a sapere, però soprattutto durante il periodo della pubertà, dell'adolescenza, comincia ad avere pulsioni omosessuali, ad amare non il sesso diverso, ma amare il suo stesso sesso, comincia a sentirsi in colpa, comincia a credere che sia lui il problema, che sia lui ad essere un errore della natura. E allora comincia ad isolarsi, ad autoisolarsi, ad essere marginato dal gruppo, come abbiamo prima detto, e a cercare anche di non andare più a scuola perché viene deriso, perché viene marginato dal gruppo dei pari. E quindi da qui il 30% dei suicidi adolescenziali. Ma non pensiamo, perché anche comunque lo stesso bullo omofobo ha lo stesso problema, perché se andiamo ad analizzare anche la figura del bullo, è uguale a quello della vittima, cioè è un ragazzo fragile, emarginato dal gruppo dei pari, ha atteggiamenti delinquenziali e purtroppo cambiamento d'umore che in età adulta, in vari casi, anche il bullo omofobo che adesso ha 13-14 anni va a deridere il ragazzo omosessuale, ci sono rari, ci possono essere gravi casi, o rari casi, che questo possa neanche suicidarsi. Quindi il bambino si trova, bisognerebbe tornare indietro, fare informazione, come abbiamo detto, già a un corso preparato, già a scuola bisognerebbe che il ragazzo, gli insegnanti vengano informati, perché non è necessario essere soltanto gay friendly, quindi amico dei gay, ma gay informed, quindi anche informato sui gay, perché il ragazzo giustamente quando arriva a 14 anni e dice io non amo una ragazza, io amo un ragazzo, oppure una ragazza dice io non amo una ragazza, un ragazzo, io amo una ragazza, il mio stesso sesso, dice allora io sono diversa, perché da piccola nessuno gli ha insegnato, quando leggeva le favole il genitore o chi per lui, nessuno gli raccontava che un principe può innamorarsi di un principe, oppure una principessa vuole innamorarsi di una principessa e vuole fidanzarsi con una principessa. Quindi io, come presidente dell'associazione, quando abbiamo seguito questi casi di omosessualità, di bullismo omofobo, ho detto agli insegnanti, per essere informati, quindi questo che è informed, facciamo così, delle schede informative per voi insegnanti innanzitutto, delle schede dove si sappia che cos'è l'omosessualità, come si deve affrontare l'omosessualità, una cassetta degli strumenti, una cassetta di prevenzione quindi, di come poter agire, di come poter arginare questa situazione all'interno delle scuole e delle lezioni da tenere in classe. Le lezioni però non siano soltanto le lezioni teoriche, ma lezioni attive, con visione di film, con discussione e dibattito, far coinvolgere anche i genitori, anche alle feste, alle dirigenze scolastiche, di far coinvolgere i genitori. Perché è importante? Perché è inutile che poi ci sono tante leggi adesso che si stanno facendo sull'omofobia, l'Unione Europea che va ad invitare gli Stati membri, e l'Unione Europea che fa? Invita gli Stati membri, e cosa dice? Dice fate leggi contro l'omofobia affinché le persone, sia eterosessuali che omosessuali, possano circolare liberamente dentro l'Unione Europea. E allora l'Unione Europea fa questo. Però non si arriva a nulla se oltre questo non c'è la buona volontà delle persone. Nel 1965 ci fu un caso molto particolare. Fidel Castro a Cuba disse a Feltrinelli, tutti conosciamo Feltrinelli, che si fece il giornalista che si fece rilasciare questa intervista, disse ma come mai a Fidel Castro gli fece la domanda tu fai delle leggi contro i gay? E Fidel Castro rispose ah io faccio leggi contro i gay perché ho paura di mandare mio figlio eterosessuale a scuola e che mi ritorni finocchio, mi scusate l'espressione, il tuo finocchio, però queste furono le testuali parole pronunciate da Fidel Castro. Nel 1988 invece Cuba iniziò ad essere mandare delle leggi a contro l'omofobia, quindi una visione di Fidel Castro ben diversa da quella che aveva nel 1965. Nel 2010, ad un'altra intervista, quindi parliamo di 4 anni fa, Fidel Castro proferì, io nel 1965 sbagliai a fare leggi contro i gay, perché i gay sono persone uguali a noi, sono persone non diverse da noi, sono persone che respirano, che vivono, intelligenti, colti. Quindi io mi pento, disse Fidel Castro, ad aver emanato leggi contro i gay gli anni passati. Quindi io e sono contentissima che oggi Marco mi abbia invitato qui a questo bellissimo incontro con tutti voi, perché noi come associazione abbiamo anche nel mese di gennaio a Catanzaro organizzato un convegno con tutte le scuole, abbiamo coinvolto tutte le scuole per parlare appunto del fenomeno dell'omofobia, perché l'omofobia purtroppo è da definire simile al razzismo, alla xenofobia, quindi all'odio per gli stranieri, e all'antisemitismo, quindi alla persecuzione degli ebrei. Quindi fermiamo veramente questo fenomeno e accettiamo gli omosessuali che non sono dei razzi, non c'è nulla di male se amano lo stesso sesso, e appunto, come ho detto prima, la prevenzione deve iniziare a scuola e i professori devono agire, non avere paura che agendo ci possano essere delle ritorsioni sia al piano professionale che sul piano personale. Quindi questo è il mio invito, facciamo prevenzione soprattutto nelle scuole e nelle famiglie, perché sono le prime società che incontra il bambino, in primis la famiglia, quindi il prius che è la regola, e il posterius che è il risultato, e il posterius, quindi il risultato, deve essere proprio questo, l'accettazione di tutti. Grazie tante.